Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Una storia semplice, di Leonardo Sciascia.
Dissoltasi per la testimonianza del professore la tesi del suicidio, che il questore aveva in prima accettata e il colonnello dei carabinieri subito rifiutata, dai superiori loro furono entrambi esortati a incontrarsi e a scambiarsi informazioni, ipotesi e sospetti. Si incontrarono, per così dire, a denti stretti, ma non riuscirono ad essere del tutto vaghi e insensati. Ricostruirono. Il signor Roccella, preso dal capriccio di ritrovare le lettere di Garibaldi e di Pirandello, era improvvisamente tornato dopo tanti anni. Era andato a trovare il suo amico, aveva pranzato al ristorante. Prese dalla casa di città, o le aveva già con sé, le chiavi del villino. Vi si era fatto portare da un tassì. Lì, constatato che le chiavi ancora servivano, si era fatto lasciare per fare la sua ricerca. Ma cosa era accaduto da quel momento in poi? Aveva trovato impiantato un telefono, ma non pareva se ne fosse tanto sorpreso da come riferiva il professore, il che voleva dire che aveva idea di chi l'avesse fatto impiantare. L'aveva invece molto sorpreso, forse impaurito, lo scoprire nel solaio dove era andato a cercare le lettere quel quadro. La telefonata all'amico, dunque la telefonata alla polizia. E poiché la polizia tardava ad arrivare, aveva cominciato a scrivere «Ho trovato...» Ma, senz'altro impaurito, era andato a ripescare la vecchia Mauser. E proprio in quel momento, probabilmente, sentì bussare. Finalmente la polizia andò ad aprire, ma era il suo assassino. Punti da vagliare. Il telefono era stato impiantato davvero a sua insaputa? Il suo ritorno era davvero dovuto al desiderio di ritrovare le lettere di Garibaldi e di Pirandello? Aveva davvero visto quel quadro o si era trattato di un quadro di famiglia di cui non si ricordava più ed era riemerso tra le tante cianfrusaglie del solaio? Bisognava fare una nuova e più minuziosa perquisizione nel villino. Ma mentre la decidevano, un fatto accadde che portò grande da fare e sconvolgimento. Un treno locale, a quell'ora, le due del pomeriggio, di solito carico di studenti, al semaforo che precedeva la stazione di Monterosso, era stato fermato dal segnale di impedimento. Aveva aspettato che il segnale mutasse, ma mezz'ora era passata davanti alla luce rossa del semaforo. Correva parallela alla ferrovia la strada nazionale. Studenti e ferrovieri vi sciamavano, imprecando al capostazione di Monterosso che o aveva dimenticato di dare libera la via o si era addormentato. Per la strada a quell'ora passavano pochissime automobili e solo una se ne fermò a chiedere che cosa era accaduto a quel treno. Una Volvo. Al guidatore il capotreno chiese un favore, che salisse alla stazione di Monterosso a svegliare il capostazione. La Volvo si arrampicò verso la stazione, la videro fermarvisi e poi sparire. Evidentemente era discesa da un altro ramo della strada. Restando il semaforo a rosso, dopo un po' il capotreno, seguito da qualche passeggero, salì a piedi 500 metri alla stazione. Ma scoprirono con raccapriccio che capostazione e manovale dormivano sì, ma di eterno sonno. Erano stati ammazzati. Imparzialmente furono chiamati carabinieri e polizia, che subito entrambi si diedero alla ricerca dell'uomo della Volvo. Ricerca non difficile, considerando che di Volvo in tutta la provincia non ce n'erano più di 30. Considerazione che fece anche l'uomo della Volvo, quando dalla radio apprese che la polizia lo cercava e capì che non avrebbe tardato a trovarlo. Andò dunque in questura di malavoglia e con apprensione, ma, come fu scritto nell'incipit del verbale, spontaneamente. Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, professione, e se aveva mai avuto a che fare con la giustizia. «Nemmeno per una contravvenzione», disse l'uomo. Ma la dichiarata professione diede al commissario l'ineffabile gioia di cominciare duramente l'interrogatorio. Rappresentante di case farmaceutiche. Lei possiede una Volvo? Evidentemente. Non dica evidentemente quando risponde a me. La sua Volvo è piuttosto costosa. L'uomo annuì. Tra i medicinali che lei vende sono inclusi eroina, cocaina, oppio? Senta, disse l'uomo raffrenando ira e paura, sono venuto qui spontaneamente solo per raccontarle quello che ho visto ieri pomeriggio. Racconti pure, disse con aria incredula il commissario. Sono salito alla stazione per come il capotreno mi aveva pregato. Ho bussato ai vetri dell'ufficio del capostazione, mi ha aperto chi? Il capostazione, credo. Lei dunque non lo conosceva? No. Gli ho detto quel che capotreno mi aveva detto di dirgli. Ho appena guardato dentro l'ufficio, c'erano altri due uomini e stavano arrotolando un tappeto. Me ne sono andato. Ma per altra strada, disse il commissario. E poiché nessuno l'ha visto ridiscendere... E dunque... Stavano arrotolando un tappeto? Il quadro, capò da dire al brigadiere. Il commissario lo fulminò di un'occhiata. Ti ringrazio, ma ci sarei arrivato senza il tuo aiuto. Ma per carità, disse il brigadiere, non mi permetterei. E con ingenuità, confuso, balbettante, aggiunse. Lei è laureato. La battuta, suonando ironica al commissario, lo fece del tutto inferocire, ma contro l'uomo della Volvo. Mi dispiace, ma devo trattenerla qui. Abbiamo da fare tanti accertamenti. Il brigadiere Antonio Lagandara era nato in un paese contadino tanto vicino alla città che ormai se ne poteva considerare parte. Il padre, bracciante che aveva saputo elevarsi al rango di potatore, esperto, ricercato, era morto strapiombando da un alto ciliegio che stava rimondando dai seccumi, che lui era all'ultimo anno di un corso di economia e commercio. Aveva preso il diploma, ma, non sapendo che fare, non trovando, si era arruolato nella polizia e ne era diventato 5 anni dopo sottufficiale. Il mestiere lo appassionava e voleva perciò farvi carriera. Si era iscritto alla facoltà di legge, la frequentava quando e come poteva, studiava. La laurea in legge era la suprema ambizione della sua vita, il suo sogno. Da candore, dunque, quella battuta che al commissario parve maligna. Ne era ancora risentito quando il brigadiere tornò dall'aver accompagnato in camera di sicurezza l'uomo della Volvo, le cui urla di protesta risuonavano ora per tutta la questura. «Sono laureato, eh?» Io non ho ancora capito se sei davvero uno sprovveduto o se fingi di esserlo. Laureato. In un paese dove ormai sono laureati gli uscieri, i camerieri e persino gli spazzini. Mi scusi, disse sinceramente ma scontrosamente il brigadiere. Lasciamo perdere. Io vado ora dal questore. Tra un quarto d'ora accompagna da lui l'uomo della Volvo. Nell'ufficio del questore c'era il colonnello dei carabinieri. Furono entrambi dal commissario informati. Quando col brigadiere entrò l'uomo della Volvo, il questore subito. Lei dunque nell'ufficio del capostazione ha visto 3 uomini che arrotolavano un tappeto. C'era dentro un cadavere? Un cadavere? No, di certo. Quanto era largo il tappeto? Ma non so, forse 1,5 metri. Come fa ad affermare che era un tappeto? Domandò il colonnello. Non affermo niente, mi è parso un tappeto. Lo descriva. Stavano arrotolando, mi parve, a rovescio, tela grezza, ruvida. Ma il rovescio di un tappeto non è così. È possibile stessero invece arrotolando un dipinto? È possibile, disse l'uomo. Passiamo ad altro. Gli uomini, lei ha detto, erano 3. Sì, 3. Il questore gli mostrò 2 fotografie. Eccone 2. Le riconosce? Stavano cercando di armargli una trappola. L'uomo dentro di sé li maledisse. «Ma che riconoscere? Questi 2 credo di non averli mai visti in vita mia. Sa chi sono? Il capostazione e il manovale, proprio quelli che sono stati assassinati. Ma io non li ho visti. Ma si è detto di aver visto e parlato col capostazione. Con uno che ho creduto fosse il capostazione. Mi dispiace», disse il questore. Ma sono costretto a trattenerla ancora qui. Il malcapitato tornò ad urlare la sua protesta. Questore e colonnello fecero col magistrato inquirente il punto delle loro indagini. Il magistrato assunse aria di greve pensamento e poi disse: «Sapete che cosa penso? Che casuale, per quanto si voglia, l'uomo della Volvo entrò nell'ufficio del capostazione, vide quel dipinto, se ne invaghì a colpo di fulmine, fece fuori i due e se lo portò via». Questore e colonnello si scambiarono perplesso e ironico sguardo. «È un personaggio, questo della Volvo, per cui mi è venuta una immediata affezione. Difficilmente sbaglio nelle mie intuizioni. Tenetemelo bene al fresco». Li congedò. Aveva da sentire il vecchio professore Franzò. Uscendo, il questore disse: «Dio mio!» E il colonnello: «Terrificante!» Il magistrato si era intanto alzato ad accogliere il suo vecchio professore. «Con quale piacere la rivedo, dopo tanti anni!» «Tanti, e mi pesano», convenne il professore. «Ma che dice? Lei non è mutato per nulla nell'aspetto!» «Lei sì», disse il professore con la solita franchezza. «Questo maledetto lavoro, ma perché mi dà del lei?» «Come allora?» disse il professore. «Ma ormai no, no. Ma si ricorda di me?» «Certo che mi ricordo. Posso permettermi di farle una domanda? Poi gliene farò altre di altra natura. Nei componimenti d'italiano lei mi assegnava sempre un 3. Perché copiavo. Ma una volta mi ha dato un 5. Perché?» «Perché aveva copiato da un autore più intelligente». Il magistrato scoppiò a ridere. «L'italiano. Ero piuttosto debole in italiano, ma come vede non è stato poi un gran guaio. Sono qui, procuratore della Repubblica. L'italiano non è l'italiano, è il ragionare», disse il professore. «Con meno italiano, lei sarebbe forse ancora più in alto». La battuta era feroce. Il magistrato impallidì e passò a un duro interrogatorio.
Tony Servillo ha letto Una storia semplice di Leonardo Sciascia. Realizzazione tecnica di Ciro Lutricuso. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.